Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, sono le 7:47 minuti, siete all'ascolto di Radio Popolare, questa è Summertime. Lo spazio delle mattine estive per le notizie, i giornali, gli approfondimenti e il microfono aperto per tutto il mese di agosto, insieme a me, Martina Stefanoni. Oggi parleremo di Europa, migrazione, confini e l'onda lunga della crisi di Ceuta, tra lo scontro sempre più aspro tra il nostro governo, il governo spagnolo e ora anche quello tedesco, e insomma diciamo una situazione che un po' esemplifica parte del fallimento del progetto europeo. Poi parleremo dell'82esimo anniversario della strage di Piazzale Loreto. E poi staremo a Milano perché andremo a vedere l'ultimo scandalo, diciamo, che ha colpito il San Raffaele, quello del reparto della PMA, della procreazione medicalmente assistita. E poi invece dalle 9, il nostro microfono aperto, parliamo dell'eclissi. Ora è il momento di dare uno sguardo ai giornali che trovate in edicola. E allora andiamo e partiamo dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, così come qualcun altro dei giornali di oggi, ma in realtà è una di quelle giornate in cui non ci sono proprio delle aperture così chiare, anche se i temi che sono in prima pagina sono un po' gli stessi per tutti i giornali. L'apertura del Corriere: Israele no al piano di Trump, l'alta di Netanyahu, niente ritiro da Gaza senza il disarmo di Hamas. E poi in taglio alto, Ceuta sale l'allarme per nuovi arrivi di migranti, Berlino pronti a rimpatriare in Italia, Roma frena. Queste due sono un po' le notizie che fanno d'apertura più o meno a quasi tutti i quotidiani di oggi. Vado avanti sulla prima pagina del Corriere della Sera, vi segnalo anche Groenlandia, le trivelle statunitensi non autorizzate, Donald Trump riapre il fronte. E poi la fotonotizia, Livio Berruti, l'oro che ci emozionò. Il campione vinse i 200 metri alle Olimpiadi del 1960, è morto ieri sera. Aveva 87 anni. Ancora addio Cencelli, creò il manuale per i partiti. E poi segnalo, e dopo forse riusciamo a leggere qualche estratto, l'intervista al presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervista di Adriana Logroscino, a Marcinelle anche commenti volgari e sessisti contro di noi. Il presidente del Senato torna sulla polemica che sembrava esaurita, ma a quanto pare non lo è, della giornata dell'anniversario della strage di Marcinelle, in cui secondo il presidente del Senato a voltare le spalle sono stati i sindacalisti della CGIL, non quindi quelli del sindacato belga, come sostiene, hanno detto sia quelli del sindacato belga che la CGIL, e addirittura La Russa dice che sono stati fatti anche commenti volgari e sessisti mentre lui parlava. Veniamo a Repubblica. Netanyahu non si ritira. Il premier israeliano boccia il piano di Trump su Gaza. Senza il disarmo di Hamas, noi restiamo. I palestinesi, gli Stati Uniti facciano rispettare l'accordo. In Iran invece è ancora giallo sulla salute di Khamenei. E poi, sempre su Repubblica, Meloni sorpresa dalla mossa di Merz. No dell'Italia ai migranti della Germania. Come vi dicevo, questo appunto è l'altro tema, l'onda lunga di Ceuta. L'inchiesta di Repubblica, madri a 33 anni, l'ultimo record del nostro paese dalle culle vuote. Ci sono numeri, leggo giusto l'incipit, ci sono numeri che raccontano la storia di una generazione, futuro, speranze, rinunce, delusioni, e il momento della vita nella quale una donna sceglie di mettere al mondo un figlio è uno di questi indicatori. Così la conferma che oggi in Italia l'età media del primo parto avviene quando le neomamme hanno quasi 33 anni, in una perenne procrastinazione della maternità. È la fotografia di un paese che rischia di restare senza bambini, perché dal rinvio alla rinuncia, la media di 33 anni vuol dire spesso un primo figlio oltre i 37-38 anni, dal rinvio al constatare che la fertilità non c'è più, nel peso di lavori precari, affitti impossibili, asili nidi rari e bonus destinati a un irrisorio numero di famiglie, il passo è breve, anzi brevissimo. E anche Repubblica poi l'addio a Cencelli, disegnò il manuale della politica, e anche a Livio Berruti. La Stampa, energia, via rapida per i 50 miliardi, la Stampa continua il filone che sta portando avanti da qualche giorno, quindi un'apertura diversa dagli altri giornali, continua a parlare di cambiamento climatico, di caldo, di adattamento delle città, eccetera, quindi anche oggi continua con questo filone. Però poi la fotonotizia è dedicata a Livio Berruti, l'uomo che fece volare l'Italia, e anche la Stampa, sbarchi, la bacchettata UE, riprendetevi i migranti. Il Domani, Gaza, il no di Netanyahu a Trump, la mossa disperata in vista del voto. E poi l'altra, diciamo, sapete che Il Domani è diviso praticamente in due, la prima pagina. In alto abbiamo questa apertura, la seconda notizia d'apertura è il blitz tedesco e il governo va in tilt sui migranti. Segnalo, se riusciamo lo leggiamo, l'editoriale di Sergio Labate, il rigurgito colonialista della destra. Veniamo al Fatto Quotidiano, Merz fa il Meloni di Germania e ci rispedisce i nostri migranti. Chi la fa l'aspetti, dopo l'attacco a Sanchez, Roma apre lo scontro con Berlino. E poi la fotonotizia, il Fatto Economico, siccità al nord, gli stessi gravi errori di 4 anni fa. Il Sole 24 Ore del lunedì, come sempre, è un Sole 24 Ore piuttosto freddo dal punto di vista delle notizie. L'apertura, longevity, investimenti, fondi e polizze, ecco come gestire la terza età, la mappa per superare rischi finanziari di salute dovuti all'allungamento della vita. Vediamo ora rapidamente le prime pagine dei giornali della destra. Il Giornale, il muro di Berlino, il titolo, dopo Sanchez anche Merz vuole scaricare i clandestini, verso respingimenti in Italia e in Grecia, la replica del governo alla Germania, non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante. La Verità, l'Europa collassa sugli immigrati, i progressisti riscoprono i confini, mentre in furia la crisi diplomatica con la Spagna per la sospensione di Schengen, Berlino informa il governo che spedirà indietro gli extracomunitari giunti in Germania sbarcando sulle nostre coste. Dopo anni di buonismo, la realtà presenta il conto. E poi Libero, ora pure Berlino vuole riempirci di immigrati, l'Italia dice no. E poi diciamo, continua a sostenere l'allarme jihadista, che è quello sostenuto anche dal nostro governo, a Ceuta, allarme per i terroristi e l'invasione bis. Guardiamo ora qualcosa in più dei giornali, scusate che riprendo il malloppo. Eccoci qui. Allora, vi segnalavo appunto l'intervista di La Russa sul Corriere della Sera, giusto qualche estratto perché è abbastanza, non so, curiosa quantomeno, intervista di Adriana Logroscino. Allora, lui dice: oggi non sono a Marcinelle, quindi mi sento di poter parlare più liberamente. L'atto di girarsi di spalle mentre leggevo il messaggio del Capo dello Stato è stata la massima mancanza di rispetto per il luogo e il momento da parte della CGIL. E Logroscino chiede un attimo, però il segretario della CGIL Maurizio Landini ha negato con decisione di aver partecipato a questa forma di protesta poi rivendicata dal sindacato belga. A Landini, risponde La Russa, vorrei rivolgere un consiglio non richiesto. Prima di fare affermazioni categoriche, come dire che chi ha denunciato la volgare protesta fosse vittima di un colpo di sole, dovrebbe guardare bene chi è a portata di orecchio di certi commenti e di certe risatine. Può chiarire meglio a cosa si riferisce? Intendo dire che diversi parlamentari, oltre a una persona vicina a Fratelli d'Italia e che ha un incarico in Senato, erano seduti vicino a Landini e hanno ascoltato certe parole sue di chi gli era vicino, commenti volgari mentre parlavo io e anche sessisti mentre parlava la vicepresidente dell'Europarlamento Antonella Sberna, esponente di Fratelli d'Italia, a cui pure hanno ostentatamente mostrato le terga. Parole che mi sono state riferite e io non le divulgo di sicuro. Mi auguro non siano state registrate, sarebbe davvero imbarazzante per chi le ha pronunciate. Al di là delle parole pronunciate, continua Logroscino in privato da Landini, lei non crede alla rivendicazione del sindacato belga che sostiene di aver animato da sole in autonomia dalla CGIL quella protesta in nome dell'antifascismo? E la russa incalza. Intanto sono certo che tra quanti si sono girati di spalle c'erano degli italiani. Ci sono italiani iscritti al sindacato belga? Chissà. Ma soprattutto quella giornata è stata pianificata dalle due organizzazioni che insieme hanno scelto di farsi riconoscere indissolubilmente legate con il fazzoletto rosso che riportava le sigle di entrambi i sindacati. Poi, diciamocelo, è anche questione di logica. I presunti responsabili ci hanno messo ore a rivendicare quella protesta. Non vorrei dar credito alle malignità di chi pensa che quando la questione è diventata grave istituzionale qualcuno abbia sollecitato la rivendicazione. L'intervista continua, volevo leggerti queste prime risposte perché insomma quantomeno curioso è alcune risposte che la russa dà. Sempre sul no, non sul Corriere, volevo andare su Repubblica e ecco appunto a proposito della notizia, una delle due notizie di apertura più o meno di oggi, quindi quella del no di Netanyahu al piano di Trump su Gaza, vi leggo giusto un estratto dell'articolo su Repubblica, sono a pagina 4, di Ruawida Amer, che si intitola "Così i palestinesi perdono l'ultima speranza del ritorno alla loro terra". Dal momento della sua istituzione, lo scorso ottobre, il Board of Peace è stato protagonista di varie dichiarazioni e risoluzioni su Gaza. Per i palestinesi però nulla è cambiato. Sul campo non c'è stato alcun risultato positivo, anzi questo consiglio istituito da Trump è stato solo fonte di caos, paura e ansia per il futuro della striscia. E la nostra frustrazione non ha fatto che aumentare, così come la rabbia. Netanyahu aveva già ribadito più e più volte l'intenzione di non ricostruire Gaza e di non permettere la nascita di uno Stato palestinese. Quanto affermato ieri non ha fatto che confermare la sua volontà in modo per noi drammatico, perché con le sue parole ha attaccato il diritto dei palestinesi a vivere in pace e avere una propria nazione. Quelle di Netanyahu sono dichiarazioni profondamente provocatorie per me personalmente, perché implicano che rimarremo intrappolati nelle nostre case, sfollati e senza rifugio. Dalla nascita mi sono spostata tra 5 abitazioni diverse senza alcuna stabilità, supportando la distruzione portata da una guerra dopo l'altra. Ieri è arrivata la chiara ammissione da parte di Netanyahu del fatto che non ci vede come persone che hanno il diritto di vivere. È ovvio che ci vuole sfollare dalla nostra terra, che lo fa senza vari mezzi, che lo fa con vari mezzi, senza offrirci nessuna via per una soluzione alla guerra che da anni si è messa nel mezzo del cammino delle nostre vite. Articolo continuo, interessante punto di vista, insomma, giusto per non continuare a parlare dei calcoli elettorali invece di Netanyahu e con cui Netanyahu ha preso questa decisione, insomma, ha rifiutato il piano del Board of Peace per Gaza. Sono le 8, un breve stacco pubblicitario e poi torniamo.